Allora, riprenderei il discorso di questa mattina e vorrei approfondire, servendomi di quel testo già citato stamani, approfondire quell'aspetto della presunta signoria dell'uomo sul mondo, sul creato, sulla creazione. Non siamo affatto i padroni della terra. Ecco, su questo vorrei dire qualcosa, perché sarebbe, ecco, riuscissimo a comprenderlo, riusciremo a fare veramente un passaggio di soglia importante. Non siamo i migliori, non siamo i più grandi, non siamo... Credo che facciamo un po' fatica a entrare in questa ottica, ma io vi lascio così degli spunti di riflessione. Ho citato stamattina un libro di Stefano Mancuso, dove lui recupera, fa un discorso, ovviamente lui è un biologo proprio, quindi mi pare che sia biologo, ecco, approfondisce proprio bene il tutto. Adesso io faccio un sunto di questo pensiero, lo trovate magari, per chi volesse, nel suo libro La Nazione delle Piante. La Nazione delle Piante. E dicevo stamattina che noi, confronto alla creazione, noi uomini siamo veramente l'ultima, siamo sorti negli ultimi secondi della storia dell'universo. Infatti l'uomo arriva circa 300.000 anni fa. La vita è molto più antica, la vita compare, fermiamoci soltanto sul nostro pianeta, perché tra l'altro fino a prova contraria siamo l'unico pianeta in cui è possibile che ci sia vita. Poi voi sapete che ci sono stati scoperti ultimamente grandi pianeti simili alla Terra, ma non è ancora detto che ci sia vita, quindi per adesso l'unico pianeta dove è possibile la vita è il nostro micropianeta. La storia della vita è una storia antichissima, conta 3 miliardi di anni, quindi voi fate paragone, 300.000 anni fa compare l'uomo, ma la vita la precede di molto, ecco, 3 miliardi, che sono ancora pochi rispetto alla creazione intera, che sono, abbiamo detto, 14-17 miliardi di anni, ecco, il famoso Big Bang. L'uomo non è il centro dell'universo, ma una fra le tante milioni di specie che popolano il pianeta. Stefano Mancuso stila la carta dei diritti delle piante. Il suo libro è il commento di questi, mi sembra, 8 articoli della carta dei diritti delle piante. Il primo articolo, l'articolo 1, recita così: la terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene a ogni essere vivente. La sovranità appartiene a ogni essere vivente. Se vogliamo, la responsabilità di questa casa comune, la terra, a chi appartiene? Ecco, noi è passata l'idea che fossimo noi i responsabili di questo condominio. Lui dice che la Terra è un condominio dove esistono appunto migliaia, milioni in realtà di specie diverse. Pensiamo di essere noi a capo. La domanda più profonda però è questa: donde ci viene questa investitura? Ce la siamo auto, ci siamo autoproclamati a capo di questa questo condominio? Chi ci ha detto di essere noi il Signore dell'universo? Lo siamo per nascita o per diritto divino? O forse perché ci sentiamo superiori alle altre specie, magari perché siamo intellettualmente più forti? Sono tutte domande che dobbiamo porci e che Stefano Mancuso si pone. O soltanto perché siamo i più numerosi? Allora lui dice, sul diritto divino e sull'autoinvestitura, cioè il diritto di nascita, lasciamo perdere perché non è dimostrabile. Quindi se vogliamo fare un discorso serio, dice, lasciamo da parte che ci sia un Dio che ci ha eletto a capo di tutto e che è un diritto di nascita, perché non possiamo saperlo. Allora lui dice, fermiamoci piuttosto sulle altre due affermazioni. Siamo signori della terra perché siamo la specie più numerosa, siamo signori della terra perché siamo i migliori, intellettualmente, culturalmente, artisticamente, no? Perché assolutamente viene affermato questo, no? No, si dice, io ho mai visto una scimmia a dirigere la nona di Beethoven, no? Oppure delle mucche a comporre la Divina Commedia, quindi noi siamo i migliori in questo senso. Ma fermiamoci sulla prima domanda. Siamo i più numerosi? Siamo la specie vivente più numerosa? Noi oggi siamo, rasentiamo i 7 miliardi e mezzo di esemplari. Mancuso dice, si misura in biomassa la presenza degli esseri viventi su questa terra, no? Ebbene, in biomassa noi umani rappresentiamo un 10 millesimo dell'intera biomassa della terra. 10 millesimo. La biomassa viene calcolata in gigatoni. In gigatoni. Un gigatone corrisponde a 1 miliardo di tonnellate. Allora, dei 550 gigatoni di biomassa sulla Terra, gli animali, costituiscono 2 gigatoni. Quindi, di 550 gigatoni di biomassa sulla Terra, gli animali ne costituiscono 2. A formarne la metà sono gli insetti. I pesci lo 0,7. Il resto, ovvero mammiferi, uccelli, nematodi, che sono i vermi, no? E molluschi, ne costituisce lo 0,3 di questi gigatoni. 0,3. I funghi da soli hanno una biomassa 6 volte superiore a quella degli animali. 12 gigatoni. I funghi. Le piante, con i loro 450 gigatoni, rappresentano oltre l'80% della biomassa della Terra. Gli uomini, con il loro 0,06 gigatoni, contano per lo 0,01%. Allora, il fatto che siamo i sovrani, perché siamo i più numerosi, questo non è assolutamente vero. Si potrebbe dire, è vero, noi in biomassa contiamo poco, contiamo nulla, lo 0,01%, quindi proprio nulla, i funghi ci superano, no? Anche i molluschi, ecco. Però siamo una biomassa pensante. Abbiamo detto, la nona sinfonia non l'ha composta un pesce, la Sistina non l'ha composta certamente un fungo, quindi noi siamo i migliori, per questo possiamo considerarci signori della terra. Allora Mancuso fa osservare una cosa interessante, dice, ma cosa vuol dire essere i migliori? E questo cosa vuol dire essere i migliori? Nel nostro mondo è migliore chi arriva prima alla meta. In una corsa di atleti è migliore chi vince. Chi fa meglio una cosa, chi costruisce meglio qualcosa. C'è il migliore architetto, c'è il migliore ingegnere. Ma nella storia della vita, cosa significa migliore? Sopravvivere. È interessante questo. Sopravvivere. L'obiettivo della vita è la sopravvivenza della specie. L'evoluzione, la storia della vita, l'evoluzione, che abbiamo detto a miliardi di anni, in questa vita che va avanti, premia il più adatto a sopravvivere. Quindi l'organismo migliore è il più adatto a sopravvivere. La storia ci sta dicendo che fra gli animali, in termini di sopravvivenza, fra le specie animali, si va dai 10 milioni di anni degli invertebrati a 1 milione di anni dei mammiferi. Questo è lo spazio di sopravvivenza. Nel campo dei vegetali abbiamo vegetali che hanno 250 milioni di anni. È una pianta che si chiama Ginkgo biloba. Chi è che è esperto di piante qua? La Marzia? Ma infatti io ho tutto un balcone di Ginkgo biloba. Hai il Ginkgo biloba te?
C'era, fino a un momento fa.
Quindi è durata 250 anni, è arrivata a marzo e adesso non esiste più. Comunque nel campo dei vegetali abbiamo questa pianta che ha questa storia di 250 milioni di anni. Ma in genere è stato stimato una specie vivente, non importa se animale o vegetale, vive in media 5 milioni di anni, in media. Noi esistiamo, abbiamo detto, da circa 300, noi umani esistiamo da circa 300.000 anni. La domanda a questo punto è, con il trend che abbiamo acquisito, che stiamo vivendo in questo momento, resisteremo altri 4 milioni e 700 mila anni per entrare in questa media? Cioè noi siamo così i migliori da resistere per tutti questi anni come specie umana? Capite? E questa è la domanda. Noi ci ritroviamo i migliori, però per quello che stiamo combinando non pare che di entrare in questa media. Quindi la risposta, molto probabilmente no. Se negli ultimi 10.000 anni, perché gli scienziati ci dicono che i danni al pianeta a causa dell'uomo sono iniziati 10.000 anni fa con l'agricoltura. Quando abbiamo cominciato ad attaccare la terra, a lavorare la terra, è lì che è cominciato il danno per questa terra. E l'agricoltura si è affermata circa 10.000 anni fa. Quindi, se in questi 10.000 anni l'intervento dell'uomo ha provocato così tanti danni, non c'è da pensare che esisteremo come specie ancora 4 milioni e 700 mila anni. Quindi, il nostro cervello, è vero, ha costruito mezzi per sondare lo spazio, abbiamo fatto delle cose impressionanti a livello scientifico, a livello tecnologico, ma al tempo stesso siamo anche in grado oggi di produrre pericoli che potrebbero spazzarci via in pochi secondi. Voi sapete che facessimo scoppiare adesso una bomba atomica, avrebbe una portata, una potenza di molto superiore a quella di Nagasaki e Hiroshima. Cioè lì veramente non c'è paragone. Quindi potremmo scomparire in un attimo, in un attimo. Quindi Mancuso dice, le scimmie, le mucche, gli albicocchi, le muffe scompariranno solo in coincidenza di catastrofi apocalittiche, che sulla Terra queste catastrofi apocalittiche si misurano in milioni di anni. Noi rischiamo di scomparire in un attimo. Allora la domanda è, chi è il migliore? Interessante questa cosa qua. Chi è il migliore? Noi che ci stiamo autodistruggendo, cioè noi che facciamo, abbiamo fatto la Sistina, abbiamo fatto la Gioconda, abbiamo composto la Nona Sinfonia, ma cosa rimarrà di tutto questo quando non ci saremo più noi? Cosa vuol dire essere i migliori? E dico una cosa su questa cosa delle ere geologiche, perché l'ho trovata molto interessante. Voi sapete che noi stiamo vivendo un'epoca geologica denominata Antropocene. Tra l'altro c'è anche, non c'è più, è stato parecchio al cinema questo film che doveva essere, purtroppo non l'ho visto, ma spero di recuperarlo. Antropocene, un documentario in realtà. E quindi gli scienziati stanno denominando, ma da poco, questa era geologica che stiamo vivendo, Antropocene, dal greco anthropos, e poi l'era geologica di per sé, che sarebbe l'Oleocene. L'Oleocene è l'era geologica, però gli scienziati dicono l'intervento dell'uomo in questi ultimi anni sta lavorando talmente tanto in difetto ovviamente di questa era che l'abbiamo chiamata così, antropocene, cioè è l'intervento dell'uomo che sta modificando questa era geologica. L'Oleocene, iniziata 11.770 anni fa, è l'ultima era geologica, è iniziata appunto 11.770 anni fa. Poi è arrivato l'Homo sapiens che ha modificato questa era geologica. La nostra Terra, e poi chiudo questa parte che è soltanto informativa, ma penso che sia interessante. La nostra Terra, che appunto è una storia, siamo nati ieri, sia come vita ma anche come Terra. Nella sua giovane storia ha subito 5 estinzioni di massa. Gli studiosi ci dicono che la nostra Terra, quella che stiamo abitando, di cui siamo parte, ha subito 5 estinzioni di massa. Più altre minori, però 5. Le cause sono imputabili, diciamo prima, a eventi apocalittici, asteroidi, eruzioni, inversione del campo magnetico terrestre, supernove, innalzamento e abbassamento degli oceani, glaciazioni. Ecco, tutti questi eventi hanno prodotto in milioni di anni queste 5 grandi estinzioni di massa. Pensate che ogni estinzione di massa, ogni estinzione, sì, eliminava dal 70 al 96% delle specie viventi. Erano veramente, è come se si fosse resettato tutto e poi ricominciato tutto. Si resettava tutto e ricominciato tutto. La più tremenda è stata quella di 252 milioni di anni fa, l'estinzione più, l'evento apocalittico più drammatico, dove sono scomparse il 96% delle specie viventi. L'ultima è avvenuta 66 milioni di anni fa, è scomparsa il 75% della specie, tra cui i famosi dinosauri, sono scomparsi nell'ultima grande estinzione di massa. Ebbene, noi siamo appena comparsi su questa terra e a detta degli scienziati stiamo provocando il sesto, la sesta estinzione di massa. Cioè, il nostro intervento sulla Terra sta provocando, a causa nostra, a causa dell'uomo, quindi non a causa di eventi esterni, la sesta estinzione di massa. In cui molte forme di vita attuali potrebbero essere annientate o sulla via dell'annientamento entro la fine di questo secolo. Questa è una dichiarazione di 15.364 scienziati di 148 paesi firmata alla fine del 2017. Ora, io mi chiedo se non è il caso, appunto, come si diceva prima, di intraprendere un cambiamento di paradigma, di mentalità, di spiritualità, perché questo passaggio di soglia, ecco, in qualche modo, non siamo più noi al centro, non siamo più noi i migliori, i sovrani di questa grande terra, a cui siamo arrivati a capo per autoelezione, in realtà. E allora, ecco, ve lo lascio poi, leggetevi quel libro perché è molto interessante, è un po' tecnico in alcune parti, appunto perché poi lui si perde in tutte queste affermazioni di biologia, di... però apre la mente, soprattutto poi fa tutto un discorso sul mutuo, la teoria del mutuo appoggio, è una teoria importantissima anche questa, cioè Darwin non ha mai detto che vince il più forte, no? Ma appunto è quello, chi si adatta meglio, sì, in questo universo, ma per adattarsi a tutti gli sconvolgimenti c'è la teoria del mutuo appoggio, cioè tutte le specie si uniscono per affrontare meglio la problematicità, dai licheni alle grandi foreste, cioè si mettono insieme per affrontare un evento negativo. Questa è la legge dell'universo, non è la legge della giungla, non è il più forte. Però è passata questa idea, no? Del pesce grande che mangia il pesce piccolo. No, non è questa la legge della natura. Darwin ci ha detto che la legge della natura è appunto il mutuo appoggio, che poi è stato poi un russo a sviluppare questa cosa. Pensate i licheni, i muschi. I licheni, che noi troviamo in condizioni estreme, è l'unione tra un'alga e un fungo, un lichene, cioè si mettono insieme, si appoggiano a vicenda, si coalizzano per sopravvivere in situazioni che altrimenti separatamente sarebbero nefaste. Cioè pensate l'estremo, voi andate all'estremo nord, in temperature abissali di freddo, e i licheni ci sono, e ci sono delle specie splendide, coloratissime di licheni, ma si smettono insieme. O in deserti dove non piove assolutamente, i licheni sono l'unica realtà che riescono a sopravvivere. E così tanti altri esempi anche nel mondo animale, nel mondo vegetale, cioè, altro che la legge del più forte, è il mutuo appoggio che aiuta a vincere, è il mutuo appoggio, il mutuo soccorso, l'integrarsi. Questo veramente si aprirebbe un mondo interessantissimo su questo. Approfondite questo aspetto. Ora, per quanto riguarda, e chiudo con riprendendo Fox, siamo partiti da Matthew Fox, torniamo a Matthew Fox. Matthew Fox fa questo percorso sulla spiritualità del creato, apre orizzonti, fa proposte, e poi lui dice, ci sono quattro vie, cioè la spiritualità del creato si può declinare in quattro percorsi, in quattro vie, grazie alle quali, se percorse, se fatte proprie, in qualche modo, si può giungere a fare esperienza del divino. Abbiamo detto che Dio non è lassù in cielo, Dio è all'interno della creazione, all'interno della storia, all'interno di ciascuno di noi, quindi è possibile percorrere quattro strade per entrare a fare esperienza di questo, chiamiamolo Dio, di questa energia, di questa forza, di questo amore che manda avanti l'universo. Lui ne identifica quattro che io ve le presento. Ovviamente anche sono molto più ampie, più argomentate, ma tanto prendiamola come giornata di introduzione, poi anche grazie alla bibliografia uno può approfondire. Queste cose voi le trovate in un libricino molto fine di Matthew Fox che si intitola appunto La spiritualità del creato. In realtà tutto questo viene sviluppato in un tomo che è uscito grazie a Vito Mancuso alcuni anni fa, che in principio era la gioia, in principio era la gioia. Original Blessing in inglese, la benedizione originale, forse era meglio il titolo originale. Original Blessing, la benedizione originale. Noi, ecco, quello dicevamo prima, all'origine di tutto c'è una benedizione originale. E allora vi presento le quattro vie. Le vie sono la via positiva, la via negativa, la via creativa e la via trasformativa. La via positiva. Beh, lo dice la parola. Diventa consapevole della positività del tuo essere uomo, del tuo essere donna. Recupera tutta la tua creaturalità, la tua terrestrità, la tua animalità. Apprezza la tua fisicità, la tua corporeità, la tua sensualità. Recupera la dimensione del piacere. Noi siamo il nostro corpo, non abbiamo semplicemente un corpo, lo diciamo stamattina. Allora qui avremo gioco troppo facile, sarebbe un po' come sparare sulla Croce Rossa, ecco. Tutto il danno che ha fatto la Chiesa sulla corporeità, sulla fisicità, sul piacere. Abbiamo tradito l'umano. Allora Fox dice, intraprendi la via positiva, cioè comincia a recuperare il positivo di tutto quello che tu sei, ma tutto, noi non siamo angeli decaduti, noi siamo spiriti incarnati in qualche modo, no? Siamo e dobbiamo stupirci di questo, stupirci. Lo stupore e il piacere, lo stupore e il piacere della nostra creaturalità sono rilevanti per l'avventura umana. Dobbiamo tornare in qualche modo a stupirci. Della creazione. Guardate che io credo che un grande danno della nostra vita, dell'umano, ecco, e che abbiamo perso lo stupore. Non ci stupiamo più di nulla. Per noi tutto è scontato, tutto è un déjà vu, tutto è un già dato, un già visto, un già sperimentato. Lo stupore. Stupirci del mistero del creato, del mistero dell'altro. Occhio, ecco, forse dovremmo ripulire un po' la parola mistero. Noi purtroppo abbiamo identificato il mistero con lo sconosciuto. Però capite che a questo punto basterà aspettare un po' di tempo e diverrà conosciuto, quindi è un problema, non è un mistero. Cioè noi abbiamo confuso il mistero col problema. Un problema è basta dare un po' di tempo, poi sarà risolto. Invece il mistero è qualcos'altro, il mistero è qualcosa, una realtà talmente alta, talmente grande, talmente che non può essere dispiegata totalmente. Cioè il mistero è qualcosa di talmente grande che ci supererà sempre, ma non perché è misterioso, ma perché siamo noi piccoli, no? Quindi stupirci del mistero, stupirci che l'altro, anche il partner, anche le persone che ci stanno accanto, sono un mistero perché sono infinitamente oltre di quello che tu puoi comprendere, che tu puoi accogliere, che tu puoi accettare, capite? E l'uomo è un mistero in questo senso. Infinitamente oltre la tua comprensione, anche perché se lo vuoi comprendere, vedete già l'etimo lo dice, comprendere, se lo vuoi prendere, catturare, non scompare in qualche modo, il mistero cessa nel momento in cui lo vuoi catturare. Allora bisogna essere aperti al mistero, farsi vasti, il discorso di stamattina. Il mistero non è risolvibile, un mistero è soltanto in grado di, bisogna accoglierlo in qualche modo, no? Per quello che siamo capaci, accoglierlo. Allora renderci conto che c'è un mondo, che diventare, ecco, stupirci di un insetto e stupirci dell'universo, della Via Lattea, di tutto quello che ci sovrasta. Anche perché ciascuna cosa, diceva il De Gara di Bingen, è parola di Dio. Ogni cosa è parola di Dio. Specchio di Dio che brilla e risplende. E allora cosa bisogna fare per percorrere la via positiva? Matthew Fox dice, innamorati 3 volte al giorno. Almeno 3 volte al giorno, di una galassia, di una stella, di un fiore selvatico, innamorati di un fungo, innamorati di qualcuno che si sta accanto, possibilmente diverso da te. Se sei bianco, innamorati di un nero, se sei etero, innamorati di un uomo. Se sei avanti così, perché è la diversità che apporta ricchezza, è la diversità, non è quello uguale a te che ti apporta la ricchezza. Anche qui io credo che la via positiva sia proprio quello di riscoprire il valore della differenza, il valore della differenza. E noi ancora una volta nella Chiesa anche abbiamo fatto piazza pulita di tutto ciò che è differente, di chi la pensa in maniera diversa, no? Da chi ha un altro sentore, un altro, di chi si innamora in maniera diversa, no? Ecco, abbiamo sempre avuto paura del diverso, sempre paura del diverso noi. Intendo noi cristiani in particolare. Che cos'è appunto? essere aperti allo stupore vuol dire essere aperti al mistero. E forse l'aspetto più importante, secondo me, è rimanere aperti all'imprevedibilità. Ecco, in fondo è questo. La via della via positiva è rimanere aperti all'imprevedibilità. Il mistero in fondo è questo. Il mistero è appunto qualcosa che ci supera e che ci raggiunge sempre in maniera imprevedibile, cioè non secondo le mie aspettative. Perché se ti aspetti soltanto ciò che ti aspetti, capite? Se sei attento soltanto a ciò che ti, in qualche modo, ti aspettavi, ti potrà raggiungere lo scontato. Il massimo che può raggiungerti è lo scontato, ma non certamente il nuovo. Abbiamo bisogno di aprirci all'imprevedibile. E credo che questo sia il fondamento della speranza anche. La speranza è una questione di accogliere l'imprevedibilità. L'imprevisto, l'imprevedibile, perché l'altro, se tu dici, ma tanto ti conosco, ma cosa vuoi dirmi, ma ti conosco da una vita, come puoi essere imprevedibile, capite? Eh no, ma è questo, in fondo credo che l'amore sia proprio il gioco di una relazione giocata sull'imprevedibilità, no? Perché tu ritieni l'altro sempre come qualcosa di imprevedibile, di imprevisto, ecco perché l'altro è sempre un mistero. Sentite questa frase di Eraclito, siamo tra i presocratici, eh? Eraclito scrive in un frammento: non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare ciò che non ti aspettavi di trovare. Guarda che è grossa questa, è bellissima. Non troverai mai la verità, cioè verità intesa come fecondità, felicità, se non sei disposto ad accettare, ad accogliere, essere aperto a ciò che non ti aspettavi di trovare. Capite che cos'è il mistero? Poi la seconda, la via negativa, ci dice che una volta vissuta la via positiva, lascia spazio al vuoto, lascia essere il silenzio, lasciati svuotare dal dolore. L'oscurità, la sofferenza, l'abbandono, il dolore sono comunque rilevanti, nella vita. Nel nulla, nell'oscurità, nel silenzio, nello svuotamento, nel lasciare andare, nella sofferenza, c'è una parte rilevante del nostro viaggio. La via negativa vuol dire che noi, come esseri umani, dovremo imparare, per fare esperienza anche della luce, attraversare la tenebra, il dolore, la sofferenza. Non bypassiamo sempre tutto. Perché? Ma perché siamo uno, capite? Cioè anche la sofferenza, anche il buio, anche il dolore, anche gli aspetti negativi e quello che passiamo, quello che la storia ci fa capitare, perché le cose ci capitano, ma se le attraversiamo tutte, le abitiamo, attraversare vuol dire abitarle, starci, non bypassarle. Ma se le viviamo, le attraversiamo, sicuramente ci apporteranno qualcosa che non avremmo mai creduto possibile. Questo lo dicono, lo può dire tutti coloro che anche attraverso una sofferenza, una malattia, un forte dolore, si sono trovati, passatemi i termini, migliori, ma nel senso di donne e uomini più maturi, compiuti, più ricchi magari, proprio attraverso una sofferenza. Sono tantissime testimonianze, no? Io cito sempre, per citare un uomo conosciuto da tutti, che è il grande giornalista, no? Terzani, ma mi viene in mente. Ascoltavo poco tempo fa la biografia di Dostoevskij. Dostoevskij ha avuto una vita impressionante, costellata da sofferenze. Ancora giovane, lui si è trovato in camicia nel gelo dei campi sovietici, dei campi zaristi, di fronte a un plotone di esecuzione. Erano già schierati, no? I soldati erano già tutti lì con le... Poi all'ultimo momento c'è stata una voce che ha detto: abbassate le armi, e tutti sono stati graziati. Si dice che Dostoevskij abbia, dal primo momento, sia diventato epilettico. Cioè, pensate là, cosa può essere. Poi si è sposato, ha perso la moglie, prima bambina le è morta, avanti così, ferite su ferite. Ma se Dostoevskij non avesse passato tutto questo, non sarebbe Dostoevskij, capite? Che forse è stato uno dei geni che ha partorito una letteratura che ha salvato milioni di persone, perché generazioni si sono salvate leggendo Dostoevskij. Eppure il dolore, attraverso questa ferita è passata veramente la luce, perché la ferita è la feritoia, dove può passare una luce. L'importante è abitarla. E come dice Chandra Candiani, Chandra dice: la soluzione del dolore sta nel dolore. La soluzione del dolore sta nel dolore. Il dolore, come la paura, non si esautora dalla vita, ma lo si attraversa. Quindi la via negativa ti dice: osa l'oscurità. Osa l'oscurità. La divinità non si incontra solo nella luce, anzi, la troppa luce ti abbaglia e vai a schiantarti. Ma se abitui gli occhi all'oscurità, potrai scorgervi una luce. D'altra parte, per contemplare le stelle c'è bisogno del buio. È vero che più vai in profondità, più c'è oscurità in un oceano, ma ci sono anche le cose più belle. I fondali sono il buio. Osare l'oscurità significa entrare nel nulla e lasciare che il nulla sia nulla. Consapevoli che si sta operando, che il mistero sta operando la sua parte dentro di noi. Ecco. E qui credo che questo essere aperti all'imprevisto, l'imprevedibilità, essere aperti, lo si debba vivere proprio nei momenti di oscurità. Perché non dire in questi momenti: qui può raggiungermi qualcosa che non avrei mai pensato mi raggiungesse? Essere aperti. Perché la vita è una, capite? La vita è una, non c'è... Noi facciamo fatica a entrare in questa logica, perché abbiamo diviso il male dal bene, il bianco dal nero, l'oscurità dalla luce, la sofferenza dalla salute, avanti. E no, invece no, è tutto uno. Bisogna abitarlo tutto, abbracciare tutto. E qui il taoismo potrebbe aiutarci in questo. Dove è questo abbraccio, no, dello yin dello yang, cioè questo... Perché ci sia la circonferenza perfetta, il cerchio perfetto, ci vuole questo abbraccio tra il bianco e il nero. E poi c'è la via creativa, la terza via. Siamo opere d'arte in via di compimento. Quindi, cosa ci dice la via creativa? Ci dice: emergi, sboccia, vieni alla luce di te stesso. Perché la tua vocazione è questa, il senso della tua esistenza è proprio questo. Portati alla luce, a patto però che tu abbia attraversato tutta la via positiva e tutta la via negativa. D'altra parte, un seme non può sbocciare se non conosce l'oscurità e l'umidità e il marciume del terreno. C'è poco da fare. Goethe dice: muori e diventa, perché qualcosa possa nascere prima deve morire. Perché ci sia la via creativa, prima ci deve essere la via negativa. Allora sii creativo, sii creativo, lo puoi, vieni alla luce. Allora io mi chiedo quanto poco creativi siamo nella nostra vita. Ma siamo creativi? Occhio, essere creativi non vuol dire dipingere un quadro, quello è questione di talento. Io non posso mettermi a dipingere un quadro, capisci? Però si può essere creativi in tanti modi, anche dipingendo un quadro, anche danzando per chi vuole danzare, anche per... Però io credo che ciascuno, Fox dice che ciascuno può essere creativo perché tutti siamo in via di compimento, in via di creazione, quindi quando ci si aiuta a portarsi alla luce è già un atto creativo. Dai valore alla tua unicità. Io credo che un grande danno, sapete, che ci autoinfliggiamo perché siamo molto masochisti, è quello di fare continuamente confronti con le persone. Questo ci distrugge. Cioè noi pensiamo di venire alla luce di noi stessi nella misura in cui arriveremo a vivere, a compiere, a muoverci, a produrre quello che gli altri sono, fanno, dicono. Ma questo è un assurdo. È un assurdo perché la vita non è imitazione, capite? Tu hai la tua vita da portare a compimento. Se tu sei un chicco di grano, perché invidi la rosa o invidi la quercia? Tu sei un chicco di grano, quindi raggiungerai la tua perfezione, il tuo compimento, quando diventerai grano. No? C'è un detto ebraico che mi è sempre piaciuto, no? Che dice, alla fine dei tempi non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Capite cosa vuol dire essere creativi? Portare a compimento la tua unicità, perché tu sei unico e nessuno può essere come te. E se tu disattendi a questo compito, non ci sarà mai nessuno in tutti i miliardi di anni a seguire ad essere te stesso. Solo tu potevi farlo. Solo tu. E se ti senti un vitale, piccolo piccolo, vivilo in pienezza, cioè nel momento in cui tu arrivi al colmo di questo vitale, hai vissuto con senso, perché era la tua pienezza. Capite? La questione è raggiungere la propria pienezza. Poi c'è quello che è un boccale, quello che è una damigiana, ognuno deve raggiungere, ma tu non puoi invidiare quello che è un boccale se sei un vitale, no? Una volta che sei alla pienezza, questa è la tua vita compiuta. Essere creativi significa vivere la speranza. Vivere la speranza. Ecco, essere creativi è un'apertura alla speranza, è la declinazione della speranza, che non va confusa con l'ottimismo. Non c'è nulla di più diverso o di contrario alla speranza come l'ottimismo. Noi siamo, a volte uno può essere più o meno ottimista, pessimista. No, tu devi essere donna e uomo di speranza. Solo lì potrai realizzarti, compierti. Ma cosa vuol dire essere creativi a questo punto nell'ottica della speranza? Significa, secondo me, gettare luce in contesti di ombra e di morte. Cioè, essere uomini e donne di speranza significa apportare luce, bene, in contesti di ombra, di morte, dove tutto sembra cadere. Porta luce, fai del bene e si aprirà un mondo nuovo. Questa è la speranza. Semina luce nel buio del terreno e raccoglierai vita, vita eterna, in pienezza. Ho ascoltato poco tempo fa questo aneddoto che non conoscevo. Voi sapete che riguarda il terribile assedio di Leningrado, no? Nella seconda guerra mondiale. i tedeschi fuori dalle mura di Leningrado, l'attuale San Pietroburgo. L'esercito tedesco e la città asserragliata, ben attaccata. I tedeschi pensano di farcela in breve tempo, loro pensavano che fosse questione di mesi e avrebbero conquistato finalmente Leningrado. Ebbene, durò 2 anni e 5 mesi l'assedio. Durò dall'8 settembre del 41 al 27 gennaio del 44. I tedeschi stanno fuori dicendo, impedendo ovviamente il rifornimento degli alimenti alla città, muoiono per fame dentro Leningrado tra 800.000 e 1 milione di persone. 1 milione di persone muore di fame e di freddo. Ma succede una cosa impressionante in quegli, alla fine, verso la fine dell'assedio. Stremati, ecco, capite, questa è speranza. A portare luce lì dove c'è la tenebra. Decidono gli abitanti, i rimasti, i superstiti, affamati, stanchi, sfiniti, decidono di mettere su un'orchestra. Chiamano gli ultimi musicisti rimasti. Pensate alla cultura della musica per i russi. Mettono sull'orchestra, riescono. C'è chi sono i trombettisti si scusano perché non hanno più fiato, non ce la fanno. E cosa fanno? Non soltanto suonano, ma attaccano degli altoparlanti potentissimi perché anche i tedeschi potessero ascoltare fuori delle mura. Suonano per i tedeschi anche. Perché la bellezza va seminata ovunque. Capite? Poteva essere l'ultimo gesto di questo popolo. Ecco, io credo che sia questo la via creativa. Sono stati creativi in quel momento. Hanno fatto un gesto di bellezza nell'inferno. Era luce gettata in faccia ai nemici. Perché guardate, quando non ci rimarrà più nulla da fare con chi ci vuole del male, gettiamo loro in faccia una manciata di luce. Credo che sia il gesto più umano, più bello questo, no? Un gesto divino. E arriveremo quindi alla via trasformativa. Una volta che hai compiuto questo viaggio, allora esci da te stesso, finalmente, e trasforma il mondo. Sii compassionevole verso tutto ciò che esiste, lotta per la giustizia, perché tutti, ma proprio tutti, possono avere la possibilità di compiere il tuo medesimo viaggio. Diventa profeta. Una degli etimi possibili di profeta e profetismo è colui che interferisce. Il profeta è colui che interferisce. Che si butta dentro la realtà, disposto a ferirsi, ma intanto entra dentro, crea una ferita e da lì passerà la luce. Certo, rimarrai ferito, ma intanto è passata la luce. Gesù è il profeta, no? Che ci crede talmente tanto che si lascia ferire su una croce, ma è lì passata la luce. Ma soprattutto sii compassionevole come il tuo creatore. Compassione è la capacità di avvolgere tutto. Compassione vuol dire proprio patire con. E se tu patisci con qualcuno, abbracci questo qualcuno. Allora diventare compassionevoli come il creatore significa diventare onniavvolgenti, avvolgere tutto, abbracciare tutto col bene. Questo significa che nulla sarà distinto da noi, neanche gli altri, neanche gli altri, neanche i nemici. E questo significherà che la mia gioia e il mio dolore non saranno soltanto più il mio dolore e la mia gioia, ma attraversano questo grande corpo universale come un solo corpo. Allora la via trasformativa ci dice: sii compassionevole, guarda sempre fuori di te, guarda lontano, esci dal tuo ego, perché la luce in fondo non è, cioè come se la luce fosse visibile soltanto a una certa distanza. Ernest Bloch, questo grande filosofo, Ernest Bloch, aveva scritto una frase molto bella. Lui dice: ai piedi del faro non c'è luce. Ai piedi del faro non c'è luce. Allora dobbiamo guardare lontano, lontano, e far arrivare la nostra luce, illuminare. Voi sapete che il faro è l'ancora di salvataggio, era l'ancora di salvataggio per i naviganti, è un punto di riferimento. E allora essere compassionevoli in fondo è questo, gettare luce perché anche altri, anche i nemici, anche i lontani possano aggrapparsi. È forse un po' come la musica per quei tedeschi, quei ragazzi tedeschi che stavano lì anche loro, e morivano anche loro, e magari in quell'inferno anche loro forse hanno goduto un po' di luce grazie a quell'orchestra suonata da dei fantasmi ormai. Ecco, credo che questo sia un bel gesto di speranza.